Angela. Si sente. Grazie per l'invito. L'anno scorso, presentando la lezione, la lettura di Claudia e mia, Vittorio disse che era la prima volta che c'era una donna a parlare per parte ebraica, e io risi e dissi anche l'ultima probabilmente. Per fortuna la realtà ci ha smentiti, e così sono qua anche quest'anno, molto mi ha smentita, vero? Tu non eri d'accordo, è vero? E quindi ho pensato di procurarmi un buon motivo perché questa sia realmente l'ultima volta che parlo, siccome appunto soltanto un maschilismo ebraico sarebbe stato abbastanza avvilente per il nostro popolo, e ho pensato di trovare un altro motivo, e quindi lo sentirete, credo. E nel senso che c'è un contenuto altamente eretico in quello che sto per dire, spero che i deboli di cuore non siano venuti stasera. Forse invece proprio i forti, non so, forse anzi per i deboli di cuore è più adatto. Vabbè, lo scopriremo, seguirà dibattito. Consentitemi soltanto un minimo momento pubblicitario, perché mi sono data io un po' della sprovveduta per non aver aggiornato la biografia che Padre Lino ha solertemente trovato su internet, e ci tengo moltissimo a condividere con voi l'ultimo lavoro al quale mi sto dedicando proprio in queste ultime settimane, che è uno spettacolo nuovo sulla figura di Shushani, del mitico maestro di Elie Wiesel, di Levinas, di Shalom Rosenberg e di altri pensatori importanti del nostro secolo. E si chiama Shushani in cerca di un maestro, ed è quello che appare dal titolo, è la ricerca di un maestro. E siccome Wiesel tornerà stasera qui con noi nel mio racconto, nel mio discorso, pensavo che fosse adatto iniziare ad evocarlo appunto con questo lavoro su Shushani, su Monsieur Shushani, questo misterioso vagabondo. Iniziamo adesso invece a occuparci del nostro Oshea. Allora, come detto, abbiamo lasciato un po' fuori il capitolo 10, quindi partirò da quello. La struttura dell'intero brano, quindi di un capitolo, dei due capitoli in realtà, che leggiamo stasera, mi è apparsa a un certo punto chiara come veramente una unità a sé stante, come quasi un monologo teatrale, mi viene da dire, per mia deformazione. Sembra davvero di vedere il Padre Eterno come una sorta di Amleto col teschio in mano, che in un monologo tormentato e molto sofferto si domanda che cosa fare di se stesso e della sua creatura e della sua azione creatrice, che significa anche distruttrice evidentemente, sul mondo e sul popolo ebraico in questo caso. È importante anche notare il continuo riferimento ad altri popoli, ai loro comportamenti e alle loro sorti, nel senso che in questo teatro che il nostro personaggio e Dio ha davanti non c'è sicuramente soltanto il popolo ebraico come attore ad agire. E però appunto l'impressione principale che ho da questi due capitoli, dal capitolo 10 e dal capitolo 11, sono che ci troviamo appunto davanti a una grande domanda, no? This is the question, nella quale la divinità si fa una domanda e poi a un certo punto riesce a sentire dentro di sé la risposta. E vedremo che è proprio un vero colpo di scena, almeno credo che lo si possa interpretare quantomeno anche così. Chiaramente la domanda è già stata inquadrata, cioè la domanda è: che cosa fare di questo popolo corrotto? Che cosa devo fare del mio popolo che ha smarrito le mie vie, ancora una volta? Non è certo la prima e nemmeno l'ultima. Quanto a lungo devo ancora tollerarlo, e in che modo devo prendere provvedimenti per punirlo e eventualmente rieducarlo? Appunto, si parlava di educazione dell'infanzia, in questo caso anche di una rieducazione. E appunto, fin tanto che Dio si fa questa domanda, per ora la sua causa dentro di sé, in maniera basata sui fatti, mi viene da dire, rimane in una sorta di impasse. dilaniato, lacerato, lo sto umanizzando volutamente, no? Il paragone già con l'attore è una doppia metafora, l'attore rappresenta una persona, è un personaggio, quindi rappresenta un essere umano due volte. E fin tanto che appunto Dio si basa sui fatti, vediamo che non giunge a una conclusione e vediamo però invece che cosa succederà perché questa conclusione invece arrivi. Mi sono soffermata in particolare al capitolo 10 sul verso 12, nemmeno su tutto il verso, ma sulle prime parole, che in ebraico suonano Ziru lachem litzdaka, kitzru lefi chesed, che viene tradotto seminate giustizia e mietete opere oneste. In realtà la traduzione è più complessa di così, secondo me. Seminate per voi secondo tzedakah, cioè giustizia. Tzedakah viene tradotto con carità, ma in realtà alla radice è la parola di tzedek, di giustizia. E poi kitzru lefi chesed. Quindi seminate, kitzru invece è mietete, quindi il risultato della semina. Mietete lefi secondo chesed. Chesed, parola enorme, che di solito si traduce, giustamente mi dice padrino, con misericordia, amore, empatia anche. Quando si tratta di Dio si parla di misericordia, quando il chesed è attribuito a una persona più spesso lo si traduce come empatia, capacità di sentire l'altro nel suo dolore e anche, si spera, nella sua gioia. E appunto questo semiverso che a una prima occhiata potrebbe sembrare uno dei tanti parallelismi biblici, il linguaggio dei profeti e della Bibbia in genere è pieno di ripetizioni, sinonimi, espressioni duplicate, sdoppiate per enfatizzarle. In realtà basta guardarla un attimo più da vicino per capire che è l'esatto opposto. Non si tratta affatto di questo. Le due parole tzedakah, quindi tzedek e chesed, in realtà sono due mondi, rappresentano due mondi in dialogo tra loro. Uno è la giustizia, quindi il rigore, la legge, e il secondo è la misericordia, anche la capacità di assolvere, se vogliamo, e forse di deviare dalla legge. Ma non c'è solo questo. Queste due parole enormi, questo tzedek e questo chesed, fortunatamente per noi che ci mettiamo a leggerle, in questo semiverso, in questo mezzo passuk, sono accoppiate, sono accompagnate da invece due gesti che per noi, per la maggior parte di noi, forse non sono più quotidiani, ma che chiaramente invece rivestivano un significato molto pratico, molto concreto per il lettore dell'epoca di Oscea e di tanti altri secoli dopo. Il concetto di seminare e di mietere per noi è più una metafora poetica che altro, ma sicuramente non è sempre stato così e non è nemmeno così per tutti oggi. E però appunto non sono semplicemente due parole agricole buttate lì per fare un parallelismo o una bella immagine poetica, bensì si tratta di ciò che viene prima, di ciò che si mette nella terra e di ciò che si raccoglie. Faccio una piccola digressione sul brano commentato da Claudia due settimane fa, non mi ricordo che capitolo era però. 9 forse, sì, ha senso, in cui c'era, se vogliamo, il negativo di questo, lo speculare negativo, perché si diceva chi semina vento raccoglie tempesta, no? È diventato anche un modo di dire. E se possiamo dire, è la pars destruens, è quello che non devi fare, ma è la stessa cosa. In questo caso, giustamente, dopo averci detto che cosa non dobbiamo fare, ci viene detto che cosa dobbiamo invece sì fare. E quindi è veramente il suo specchio. E appunto di nuovo abbiamo questa immagine del seminare e raccogliere che si ampliano come significato appunto nella differenza tra il fare una legge e applicarla. Quello che nei termini della halakha ebraica, delle regole di condotta ebraica, della normativa ebraica, si chiama lechatchila e bediavad, cioè in principio, a priori, oppure a posteriori, dopo che la cosa è successa. Ci diamo delle regole, dopodiché l'applicazione è necessariamente passibile di cambiamento, di modifica, di mi verrebbe da dire maggior flessibilità, di morbidezza anche, e qui ci avviciniamo al chesed. in particolare pensavo a che cosa può voler dire, invece stando sul significato testuale della parola, Kitzru lefi chesed, che cosa vuol dire mietere secondo giustizia? Mi sono venute in mente alcune immagini, probabilmente familiari anche a voi. Il libro di Ruth, nel libro di Ruth si miete, e si miete lefi chesed, perché si parla esattamente dell'applicazione della mitzvah, del precetto biblico, di non raccogliere le spighe che vengono perse, che vengono lasciate cadere da coloro che le raccolgono, affinché rimangano per i poveri, che possano andarle invece a raccogliere e così minimamente sfamarsi. E Naomi consiglia, manda Ruth a fare esattamente questa pratica, a raccogliere le spighe e quindi a giovarsi di questo precetto, che è sicuramente un kitzru lefi chesed, è sicuramente un modo di mietere secondo giustizia. Mietere giustizia, mi viene da dire, si può togliere anche quelle fi, no? E mietere giustizia vuol dire fare giustizia, raccoglierla, produrla. C'è un'altra regola simile a questa nella Torah, che è quella della pea, dell'angolo del campo. Si dice che è obbligatorio per chi ha un campo lasciare un angolo, appunto pea significa angolo, non mietuto, non raccolto, in modo che i poveri possano andare e appunto senza nemmeno accontentarsi degli scarti, delle spighe cadute, come nel caso di Ruth, ma direttamente servirsi alla fonte. Quindi sono due mitzvot, sono due precetti di tzedakah, di giustizia sociale, che vengono spesso confusi, ma in realtà sono diversi, sono due cose diverse. Appunto, riflettevo su questo darsi delle regole giuste, quindi stabilire una legge, una norma che sia giusta, che sia secondo Tzedek, in principio, l'echatchila, e però essere anche pronti a deviare, a andare verso il chesed. E forse non è una buona deviazione, o forse lo è in una maniera molto ebraica, nel senso che è un'eccezione mai già prevista. Abbiamo molti esempi in realtà di questo. L'idea di prevedere l'eccezione, di codificarla, la trovo geniale. Comunque esiste un concetto, un nome, si dice l'ifnim mishurat adin, cioè proprio questo, uscire dalla via della legge. Din è proprio la norma, la regola. L'adun significa giudicare. E quindi vedete che appunto le due immagini sono già contenute entrambe, e mi veniva da pensare, leggendo questo brano, che sono in un qualche modo la cornice, è come l'inizio e la fine, racchiudono in realtà tutto il discorso che sta nei nostri due capitoli poi. C'è un'altra coppia di parole interessante che ha colpito la mia attenzione, ed è poco dopo, è ancora il verso 12, ci sono altri due verbi invece che mi hanno entusiasmata, che sono l'idrosh, vi leggo tutto il pezzo, nir ulachem nir vet l'idrosh et adonai ad yavo ve yore tzedek lachem, che viene tradotto come sarebbe ora che ricercaste il Signore, il quale verrebbe ad insegnarvi le vie della giustizia. Torno ancora una volta a fare una mia traduzione. È giunta per voi l'ora di l'idrosh. L'idrosh è una parola meravigliosa, da cui deriva un termine col quale immagino molti di voi siano familiari, cioè midrash. E in l'idrosh è contenuta l'idea dell'esigere, in ebraico moderno significa esigere qualche cosa, e ha tutto un portato di significati di interrogare, cercare, ricercare. È un po' la questua, forse, è questa radice di parola molto piena, dal quale appunto può nascere il midrash, perché il midrash è il risultato della mia ricerca, del mio tentativo, della mia esigenza appunto di dare un significato anche mio al testo. Si dice quando un passo della Bibbia, ma in realtà di qualsiasi testo letterario, mi sentirei di dire, è particolarmente complesso, ci appare particolarmente fecondo di significati, si dice che quel brano grida darsheni, grida interpretami, è lui stesso che te lo chiede. E quindi mi piace in particolare questo inconsueto, mi permetto di dire, nonostante certo non abbia fatto uno studio estensivo sul termine, sulla sua ricorrenza nella Bibbia, però questa idea di l'idrosh et Hashem, ricercare il divino, esigerlo, cercarlo in maniera propria, non è comune. E appunto è particolarmente interessante accoppiato all'altro verbo, che è la realizzazione di questa inchiesta, di questa rincorsa. Quindi l'idrosh et Adonai, vado a cercare, vado ad esigere che Dio mi si manifesti. Ad Yavo, ad, questo ad significa finché, fino al giorno in cui, ad Yavo, finché non venga. Okay? Quindi io lo cerco finché lui non venga, finché lui non verrà. Ve yore tzedek lachem. Ve yore e vi insegni la giustizia, tzedek, la parola che abbiamo trovato prima, lachem, a voi. E ancora una volta c'è una parola inconsueta e interessante che è yore. Yore significa insegni, insegnare, da cui la parola Torah, per esempio, o la parola Morè, insegnante, maestro, è anche il suo femminile, Morà. E però ho trovato un'altra spiegazione, bella, laterale, direi, dell'Artum, che lo traduce invece come pioggia. E ho pensato da dove mi suona. Mi suona dal brano in assoluto più conosciuto da qualsiasi bambino ebreo, cioè lo Shema Israel, la preghiera principale, che poi un brano della Torah, in cui Dio promette Yore Umalkosh, pioggia, e Malkosh è la prima pioggia della stagione, che in ebraico ha una parola tutta per sé, ma è questa idea non solo di una ricompensa divina alle buone azioni del suo popolo o dell'umanità, ma in quanto pioggia direi una comunicazione particolare, non è un premio a caso, non è soltanto ciò di cui l'agricoltore ha bisogno, è un tramite, è una connessione tra cielo e terra, è qualcosa che dal cielo arriva a bagnare la terra e poi ritorna su perché evapora, perché viene utilizzato in tanti modi. E quindi il premio di questo cercare Dio è esattamente questa pioggia che verrà a rispondere a questa domanda, a questo midrash, a questa inchiesta. E in questo modo forse appunto questa parola inconsueta per pioggia, che di solito si dice geshem, che non è normalmente definita con la parola yore, potrebbe derivare da un tentativo di associare i due significati, yore come pioggia ma anche come insegnamento, in ogni caso come avvicinamento del divino all'umano in un gioco eterno di rimbalzo nel quale non è più chiaro chi ha chiamato chi per primo, chi ha suscitato chi. E in questo stiamo in pieno nel libro di Oshea, penso alle prime lezioni del professor Rofè in autunno, in cui davvero l'immagine dell'amore, della coppia, del rapporto d'amore tra esseri umani non è soltanto una bella immagine, non è soltanto una metafora di comodo, ma è quasi sostanza, è quasi contenuto. E come in una vera storia d'amore non è chiaro chi ha iniziato con chi, non è chiaro chi ha sedotto chi. E questo funziona bene in particolare con questo, perché mi tornava in mente una lezione bellissima di Amos Luzzatto, sentita a Camaldoli qualche anno fa, nel quale parlava proprio di questo rapporto nel quale non è chiaro chi ha amato chi per primo. E così come la parola Yore per pioggia ci fa ritornare per forza con il suono allo Shema Israel, alla preghiera di ascolta Israele, proprio lì il secondo verso dice Ve'avta et Adonai Elohecha, e amerai il Signore tuo Dio, e quindi il comandamento è dato da Dio all'essere umano di amarlo, ma è giustificato immediatamente dopo dal fatto che è stato Dio per primo ad amare l'essere umano, ad amare l'uomo, a Israele. E quindi vedete come appunto questa, ancora una volta, questa immagine della pioggia che scende e poi risale, di questo amore che non si sa se viene prima dall'essere umano o prima da Dio, è perfettamente calzante. E stiamo ancora nell'ambito del rapporto tra amore e legge, tra amore come insegnamento, anche paterno, appunto come diceva prima Donatella, o invece come legge, come giustizia, come regole, perché nel mondo delle yeshivot, delle accademie talmudiche, esistono due definizioni della smicha, del titolo rabbinico, potremmo dire della laurea rabbinica. Ci sono due gradi di smicha. La prima si chiama, ha una sigla quasi, ha uno slogan, che è Yore Yore, Yore punto di domanda, Yore punto esclamativo sarebbe, e cioè una domanda implicita. Questa persona è autorizzata a insegnare Yore? Risposta sì. E questo si sintetizza tutto in questo titolo. Io sono un rav, un rabbino, yore yore. Può insegnare? Sì, può insegnare. Il secondo livello è yadun yadun, stesso procedimento. Può giudicare? Punto di domanda. Sì, può giudicare, punto esclamativo. Potremmo dire che è un PhD, è un dottorando rabbinico, è un titolo ulteriore che unisce al yore, alla possibilità di insegnare, la possibilità di giudicare. E appunto, vedete come sono sempre le parole, i suoni delle parole, anche in questo modo un po' irrazionale, perché al di là della conoscenza o no dell'ebraico, ma è un modo veramente strano di dare un titolo, no? Come dire, laureato, sì, laureato, laureato, laureato. Boh, però dicono così. E, lasciando un momento queste appunto suggestive coppie di parole, volevo fare un salto in avanti con voi, poi appunto ci sarà spazio per approfondire con domande eccetera, e vorrei arrivare a questo. C'è una farci da tramite, diciamo, c'è ancora una volta questa parola yore, e cioè c'è un'altra interpretazione dell'Artum che è questa. Quando appunto, quando Dio dice potevate iniziare, dovete chiedere, dovete l'idrosh chiedere il divino fino a che lui non arrivi, c'è un significato ulteriore che potrebbe essere quello di avete perso tempo. Dovevate iniziare voi a chiedere e lui avrebbe già risposto a quest'ora. Cioè, in questo caso, vedete come ancora una volta, come con la semina e il raccolto, anche qui vengono messi in un rapporto temporale di prima e poi questi due verbi di cui abbiamo parlato, il lidrosh e il yore, dove il lidrosh è quello che poteva iniziare a fare il popolo, poteva iniziare a chiedere, poteva iniziare a cercare, era un'attività completamente umana, lasciata all'uomo, e Dio avrebbe risposto. E quindi sembra che in questo caso il profeta metta in bocca a Dio, o il contrario, come vogliamo, delle parole, il cui significato vero è questo: avete perso tempo, potevate portarvi avanti, iniziare a fare il vostro, e se aveste iniziato a fare questo, a quest'ora Dio avrebbe già risposto, saremmo già alla fase del yore. Voi dovevate fare la vostra parte e Dio avrebbe fatto la sua. E quindi vedete come torniamo ancora alla domanda di prima dello Shema Israel e della pioggia, di chi deve amare per primo, chi deve fare che cosa, chi comincia. E a questo punto, mentre appunto vediamo Dio in questo, ripeto, dubbio amletico, c'è un colpo di scena, almeno quello che per me è un colpo di scena. A metà Passuk, in mezzo a un verso, quindi non aspetta nemmeno a manifestarsi questa epifania, che finisca un versetto, in mezzo al verso 9, in mezzo al verso 8, c'è la domanda come farò a comportarmi così con il popolo, eccetera, e poi dice Nefach alai libi, si è rivoltato su di me il mio cuore, si è rivoltato dentro di me, ma alai significa proprio su di me, Nefach vuol dire si è rigirato, alai su di me il mio cuore, e per questo motivo non posso più condannare Israele. E questo è quel improvviso cambio di scenario di cui vi parlavo prima, in cui la parola chiave è cuore, nel senso che fino a questo momento il divino ha giudicato secondo la semina, ha giudicato secondo Tzedek, ha giudicato secondo le chathila, secondo il principio, secondo la legislazione e non secondo la sua applicazione. Si è dato delle regole e sta cercando di seguirle. Ma improvvisamente c'è un colpo di scena, improvvisamente esplode, si sente il cuore, si fa sentire. Mi è venuto in mente, forse perché io amo molto i gatti, mi è venuto in mente l'immagine, ho detto che è l'ultima volta che mi chiamano perché sto paragonando il cuore di Dio a un gatto, comunque, vabbè. C'è un cane, un gatto in una stanza e noi stiamo svolgendo le nostre normali conversazioni, ci siamo dimenticati dell'animale che sonnecchia, di colpo l'animale si sveglia, il gatto fa un salto e ci ricordiamo che era lì. E a me è sembrato questo, Dio sta facendo tutto questo ragionamento con se stesso, che cosa faccio di questo popolo, così, e all'improvviso gli salta in petto il cuore, lo sente, e all'improvviso non c'è più tzedek, ma c'è chesed, non c'è più giustizia, ma c'è amore, misericordia, empatia. E forse anche irrazionalità, potremmo dire. E allora si rende conto che lui ama lo stesso Israel, in qualsiasi modo lui si comporti, anche se si è comportato male, e decide di non distruggerlo. E questa è la fine della storia, se vogliamo. Cioè, in questi due capitoli che ci è dato studiare oggi, la storia finisce bene, potremmo dire. Ma quello che mi interessa di più, in realtà, è il procedimento, è come ci è arrivato. E mi interessa molto il fatto che immediatamente dopo aver rimesso la sua condanna, aver detto no, non agirò secondo la mia ira, ma agirò secondo amore, ascolterò il cuore e per quest'oggi non distruggerò Israele ancora una volta, Dio dice di se stesso, chi el anochi velo ish, perché io sono un Dio, Dio forse, e non un uomo, e non un essere umano. Dove il significato principale attribuito a questo, a questa frase, a questa affermazione dai commentatori è: perché se io fossi un essere umano mi pentirei, quindi sarei lesto nel disinnamorarmi del popolo che ho amato e sarei portato a seguire le mie passioni e quindi a far seguire la delusione verso chi ho pensato fosse speciale ma invece non lo è, un odio o un disinteresse forse che è peggio, e invece siccome sono una divinità non lo faccio, siccome sono una divinità io rimango della mia parola e rimango dei miei sentimenti. E allora riflettevo su questa affermazione che dai commentatori viene data come abbastanza univoca, viene unicamente interpretato come una superiorità divina, una capacità divina di amare qualsiasi cosa succeda al suo popolo senza preoccuparsi di quello che il suo popolo fa. E mi interrogavo in realtà se non sia anche l'essere umano così. Soprattutto, prima di tutto, pensavo se non sia l'essere umano così anche con i suoi simili, con la persona amata, che sia un compagno, una compagna di vita o i familiari anche. Il famoso amor che nulla amato amar perdona a me non ha mai convinto, perché in realtà vediamo molto più succedere con Buona Pace di Dante, io vado molto più con Ariosto, no? Succede molto di più quello che c'è nell'Orlando Furioso, in cui c'è la fontana dalla quale bevono alternativamente gli innamorati, e quando uno ama l'altro non ama e viceversa, e si rincorrono così eternamente. E secondo me quel modello lì rappresenta molto di più la realtà. E però in questo senso è positivo, nel senso che ci fa capire una capacità di amare in assoluto, a prescindere da quello che riceviamo. O forse, appunto come nella figura dell'Orlando Furioso, proprio di amare di più ciò che non abbiamo e di amare di meno chi ci ama tanto, chi ci sta addosso, mi verrebbe da dire. E forse questo modello, passando adesso dai rapporti umani ai rapporti tra noi e la divinità, è particolarmente vero e credo che lo si sia dimostrato particolarmente nel nostro secolo, nell'epoca che noi viviamo. E per questo mi venivano in mente due passaggi in realtà di due libri di Elie Wiesel che racconta dei suoi 3 anni trascorsi nel campo di sterminio di Birkenau. E mi ha fatto riflettere esattamente su questo, su chi è più grande, chi è più capace di amare, chi ama prima. Forse l'uomo è tanto capace di amare Dio quando Dio sembra non amarlo, sembra disinteressarsene, quanto il contrario, quanto quello che qua in Oscea Dio dice di se stesso. Vi leggo un primo passaggio dalla notte di Wiesel, perché credo che renda più chiaro quello che sto cercando di dirvi. La vigilia di Rosh Hashanah, ultimo giorno di quell'anno maledetto, tutto il campo era elettrizzato dalla tensione che regnava nei cuori. Era, malgrado tutto, un giorno diverso dagli altri, l'ultimo giorno dell'anno. La parola ultimo aveva un suono molto strano, se fosse stato veramente l'ultimo giorno. La notte scendeva. Da tutti i blocchi, altri prigionieri continuavano ad affluire, capaci improvvisamente di vincere il tempo e lo spazio, di sottometterli alla loro volontà. ci distribuirono il pasto della sera, una zuppa assai densa, ma nessuno la toccò. Volevamo aspettare a mangiare dopo la preghiera. Sul piazzale dell'appello, circondati dai reticolati elettrici, migliaia di ebrei silenziosi si erano riuniti, il volto stravolto. «Chi sei tu, mio Dio?» pensavo con rabbia, in confronto a questa folla addolorata che viene a gridarti la sua fede, la sua ira e la sua rivolta. Che significa la tua grandezza, Signore dell'universo, di fronte a tutta questa debolezza, di fronte a questa decomposizione, a questa putrefazione? Perché turbare ancora i loro spiriti malati, i loro corpi infermi? 10.000 uomini erano venuti ad assistere alla solenne funzione, capiblocco, capò, funzionari della morte. Benedite l'Eterno, la voce dell'officiante si faceva appena sentire. All'inizio credetti che fosse il vento. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Migliaia di bocche ripetevano la benedizione, si piegavano come alberi nella tempesta. Sia benedetto il nome dell'Eterno, ma perché? Ma perché benedirlo? Tutte le mie fibre si rivoltavano. Per aver fatto bruciare migliaia di bambini nelle fosse? Per aver fatto funzionare 6 crematori giorno e notte, anche di sabato e nei giorni di festa? Come avrei potuto dirgli, benedetto tu sia, o Signore, re dell'universo, che ci hai eletto fra i popoli, per venir torturati giorno e notte, per vedere i nostri padri, le nostre madri, i nostri fratelli finire al crematorio? Sia lodato il tuo santo nome, tu che ci hai scelto per essere sgozzati sul tuo altare. E io, il mistico di una volta, pensavo, sì, l'uomo è più forte, più grande di Dio. Quando fosti deluso da Adamo ed Eva, tu li scacciasti dal paradiso. Quando la generazione di Noè non ti piacque più, facesti venire il diluvio. Quando Sodoma non trovò più grazia ai tuoi occhi, tu facesti piovere dal cielo il fuoco e lo zolfo. Ma questi uomini qui, che tu hai tradito, che tu hai lasciato torturare, sgozzare, gassare, bruciare, che fanno? Pregano davanti a te. Lodano il tuo nome. E pensavo anche all'accusa che Dio rivolge a Mosè dopo il peccato del vitello d'oro, e dice: questo popolo è un popolo di Cascheoref, di dura cervice, viene tradotto, no? Un popolo testardo, cocciuto. E ogni volta che leggo, anche penso a cose così, penso: che fortuna avere questa dura cervice, perché sennò da tempo ce ne si sarebbe andati tutti quanti. E finisco con 2 brevi brani e poi ho concluso e possiamo passare eventualmente alle domande. Questo è sempre un libro di Wiesel, la sua autobiografia, Tutti i fiumi vanno al mare. Il mattino, mio padre ed io ci alziamo prima del risveglio. Andiamo in un blocco vicino dove qualcuno è riuscito, in cambio di una dozzina di porzioni di pane, a procurarsi un paio di filatteri. Li avvolgiamo al braccio sinistro e li poniamo sulla fronte. Recitiamo rapidamente la benedizione rituale e subito li consegniamo a chi attende dopo di noi. Alcune decine di detenuti sacrificano in questo modo il riposo e talvolta le loro razioni di pane o di caffè per compiere la mitzvah, il comandamento di portare i filatteri. Io vi sento già ridacchiare. La pratica religiosa in un campo della morte? Però, eh sì, la religione la pratico lì, anche lì. Recito le preghiere tutti i giorni. Il sabato, pur lavorando, canticchio i cantici del sabato. Per far piacere a mio padre? Per dimostrargli che intendo restare ebreo anche nel regno maledetto dove gli ebrei sono destinati a sparire? Dubbi e rivolta avranno presa su di me più tardi. Ancora un ultimo brano. Come si può in questo spazio maledetto lodare l'Eterno per l'amore che dovrebbe dispensare sul suo popolo? Come si può senza mentire dire ad Auschwitz: Ashrenu, Matov Chelkenu, come siamo felici di portare in noi il nostro retaggio? In che modo e con che diritto è possibile ad Auschwitz parlare di felicità? Mi sono riconciliato con lui in seguito? Diciamo che mi sono riconciliato con alcuni suoi interpreti e con alcune mie preghiere. Se uomini hanno ucciso altri uomini, se hanno massacrato ebrei, che colpa ne hanno le preghiere ebraiche? Non sempre esse coincidono con la realtà e sicuramente non con la verità. E allora? Sta a noi modificare la realtà e rendere vere le preghiere. Come diceva il rabbi di Kotsk, Avinu Malkenu, nostro padre e nostro re. Continuerò a chiamarti padre fino a che tu non lo diventerai.
Grazie Miriam per questa riflessione. C'è un certo spazio di tempo per domande, eccetera. Chi vuole fare domande deve venire qui, così almeno permettiamo anche a chi ci ascolterà poi via internet di poter sentire la domanda e ovviamente le risposte. Io ho una piccola osservazione che ho trovato una volta in un commentario al capitolo 11 di Osea, l'unico commentario che diceva: non è vero che dice il testo al versetto 9, non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim. Quel commentario diceva: no, sono no asseverativi, no, darò sfogo all'ardore della mia ira, tornerò a distruggere Efraim. Un commentario l'ho trovato, è anche un commentario piuttosto importante, l'Anchor Bible. Quindi mi ha colpito, chiesi a qualche professore qualche anno fa, mi disse l'onere della prova a chi sostiene questa tesi. Quindi magari questa è una domandina anche per la professoressa Scaiola. Comunque poi lascio la parola a voi.
Teoricamente penso che sia possibile, ma mi pare che nel contesto della seconda parte del capitolo, se accettiamo l'idea che cominci con il versetto 8, con questo cambiamento, teoricamente, ripeto, magari è possibile, però nel momento in cui Dio dice si sconvolge dentro di me il mio cuore, insieme si commuove la mia compassione, darò sfogo all'ardore della mia ira, tornerò a distruggere Efraim, mi sembrerebbe un filo, diciamo, un filo contraddittorio. Quindi magari fuori dal contesto grammaticalmente sarà anche possibile, ma nel contesto mi sembra un po' azzardato.
Butto lì anche ancora una domanda, osservazione, ma anche da un punto di vista, se volete, di come siamo stati educati, tra virgolette, cristianamente. Ma un Dio di questo tipo veramente non è un Dio che sconvolge, non è un Dio che cambia gli schemi, anche perché, scusate, esagerando un po', che senso ha essere buoni? Cioè, non so, che senso ha? Che senso ha l'essere moralmente corretti? Quasi che più il popolo si allontana, più gliene fa, più a un certo punto entra in scena il cuore, dice Miriam, dice: eh no, come posso fargli male?
Considerare un Dio così umanizzato, cosa significa questo uomo, Dio uomo, Dio come un uomo?
A me ha colpito molto la riflessione che hai fatto tu sul rapporto tra regola e eccezione immediata, e vorrei capirla, perché è una questione poi che a livello, ad esempio, umano è continua. Cioè, noi ci poniamo delle, per non dire poi il paradosso del diritto, ma questo è un altro discorso, ci poniamo delle regole, ma la relazione continua eccezioni, in realtà, perché se fossimo solo regole saremmo disumani. E capire come questa cosa, cioè nella tradizione ebraica, tu l'hai detta, insomma l'hai citata, ad esempio se penso al Levitico, che ha una serie di regole quasi esondante e proprio anche molto noiosa da leggere, cosa significa insomma tutto questo.
Sono giusto due fiammiferi. Tra le occorrenze del verbo che abbiamo del ribaltamento, ne vale una, secondo me, che può, visto che tra poco ci arriviamo, tra qualche giorno, che è Vena Fohu, nel libro di Esther, in cui le sorti di Amman e dei suoi figli e le forti del popolo ebraico vengono ribaltate, per cui il popolo ebraico sopravvive mentre Amman verrà ucciso. Quindi è una delle occorrenze che mi piaceva ricordare, anche perché tanto siamo in un libro in cui non compare il nome di Dio, e quindi abbiamo anche questo è interessante ai nostri scopi. E, mentre la cosa che invece potrebbe fare data ai tanti trade union che si possono individuare, mi è piaciuto il fatto che appunto quando si arriva ad avere finalmente a riapparire il tetagramma riappare. Quindi, dato che voi sapete la tradizione biblica, fin tanto che Dio si limita a creare il mondo, tra molte virgolette si limita, appare, sperando che tenga, questo va detto, visto che fu una delle domande interne che l'Eterno si pose secondo il Midrash, sperando che tenga, ha preso qualche cantonata, ma, si rivela il nome Elohim, che rappresenta l'attributo del Din, per cui della possenza di Dio, quindi Dio è esperito dal tramite delle leggi di natura, se vogliamo, quindi la sua forza, la sua possenza, della sua se vogliamo dire anche il valore superno della divinità. È soltanto appena dopo la creazione dell'uomo, che tiene un po' meno, che si manifesta nel testo biblico il tetagramma, che quindi rappresenta la Middat Rachamim, l'aspetto della misericordia e l'amorevolezza divina. È interessante che appunto, come tu hai individuato, nel momento in cui abbiamo la risposta del ritrovato tetagramma, che prima non c'era, è quando si miete Chesed, e penso che sia una buona spia, ecco, se ho ben inteso, e vi ringrazio molto, però devo fuggire anche perché la mia gradi di febbre aumentano, per cui
ma adesso io non so se ho capito benissimo la domanda della signora, perché che senso ha parlare di Dio in maniera antropomorfica oggi? Cioè, penso che l'unico modo in cui possiamo parlare di Dio è quello, cioè usando delle immagini, usando delle similitudini, e da questo punto di vista il libro di Osea è molto, molto ricco di metafore, no? Appunto Dio che è come uno sposo, che è come un padre, che è come un leone nel capitolo 11 che abbiamo letto, cioè alla fine del capitolo. Quindi non so bene cosa voglio dire oggi, perché mi pare che sempre l'unico modo che abbiamo di parlare di Dio è attraverso un accumulo di immagini, di metafore che in qualche modo si avvicinano a una, cioè cercano di tradurre un'esperienza che noi abbiamo. Quindi non c'è un altro modo, a mio avviso, se ho capito bene la domanda.
Beh sì, su questo sono assolutamente d'accordo. Pensavo, visto che abbiamo chiamato in causa prima il Midrash, che il Midrash appunto è una zattera lanciata al naufrago che cerca di capire la parola divina e la sua esistenza in assoluto, e il Midrash fa esattamente questo. Quando un Midrash vuole parlare di Dio, dice Melech, un re, che è già un modo sufficientemente onorevole per il divino e però anche sufficientemente comprensibile per l'essere umano. Quindi vedete ancora una volta questa mediazione, questo trovarsi a metà strada, facciamo un pezzo di strada noi, un pezzo di strada lui, e lui accetta di essere un re e noi appunto ci accontentiamo di vederlo come un re, no? Cioè ci vuole comunque un trovarsi in un punto intermedio. E poi, visto che appunto stiamo parlando anche dell'immagine dell'educazione del bambino, del condurlo per mano, è uno dei commenti di Rashid, il più grande commentatore ebreo del Medioevo francese, esattamente questo, si interroga su la parasha di Noè, sulla sezione biblica di Noè, la storia del diluvio, e lì Dio dice: mi sono pentito di aver creato l'essere umano. E Rashi immediatamente, Rashi come tanti altri, ma insomma cito il più grande, salta su immediatamente e dice: come, un attimo, non ho capito, come mi sono pentito, cioè sei Dio, senso. Però la risposta che si dà è: la Torah deve parlare un linguaggio che l'essere umano possa capire, se no è come se fosse scritta in una lingua della quale non abbiamo nessuna chiave d'accesso, cioè non potrebbe dirci nulla se non fosse così, temo. Non so se abbiamo ben interpretato la domanda, se no. Invece rispondo rapidamente, purtroppo, perché ci vorrebbe un'intera sessione, non so, sull'eccezione. Quando nominavo prima l'eccezione alla regola già prevista nella creazione, in realtà pensavo a un passo della Mishnah che io amo, cito, metto in qualsiasi mio spettacolo e che salta sempre fuori, che è nel trattato di Avot, in quello che si chiama l'etica dei padri. In italiano è un trattato della Mishnah, del primo testo rabbinico in assoluto, scritto prima del 200 dell'era cristiana, e lì c'è un paragrafo che tratta di 10 cose straordinarie che furono create dal Padre Eterno la sera del venerdì fra i due soli, cioè in quel momento fra il tramonto e l'uscita delle tre stelle, quindi il buio, nel quale non è chiaro se è ancora venerdì o è già sabato, o è già Shabbat. Evidentemente anche Dio in quel caso, appunto, ancora una volta vediamo un aspetto umano, si era come dimenticato un pezzo, cioè dice: no, un attimo, prima che finisca il tempo che ho a disposizione per la creazione, aspetta che ne approfitto per fare ancora una cosa, ed è quella: crea 10, che poi nel passo della Mishnah di cui sto parlando diventano 14, perché c'è chi ne aggiunge altre, giocando allo stesso gioco di Dio, di aspetta un attimo, prima di chiuderti creazione aggiungo un pezzo, allora lo aggiungo anch'io, allora diventano 14, e sono le eccezioni alla regola. Un esempio fra i più cari e più noti è la bocca dell'asina di Bilam, che nel testo biblico a un certo punto parla, ed è importante, appunto perché non siamo al circo, che il testo dice proprio la bocca dell'asina, cioè Dio non crea un'asina che può parlare, ma crea la facoltà di quella bocca in quel preciso istante, e non prima e mai più dopo, di proferire parola, nel momento in cui deve farlo per salvare se stessa dalle mazzate di Bilam, ma più importante, diciamo, salvare Bilam e fargli vedere che c'è l'angelo che sta deviando l'asina perché lui non venga ucciso sulla sua via per maledire il popolo ebraico su comandamento di Balak. E questo è l'esempio che mi piace di più, è anche un po' il più scenico, ma ce ne sono altri. Non so, ci si domanda nella legatura nel mancato sacrificio di Isacco, com'è che Abramo guarda in giro, appena gli è stato detto che può non sacrificare Isacco, anzi che non lo deve sacrificare, si guarda in giro, c'è l'ariete, così. E c'è l'ariete perché era stato preparato, predisposto lì da Dio, dai sei giorni della creazione, affinché fosse lì pronto, poveraccio, con le sue corna a saltare, giusto in tempo per essere acchiappato da Abramo e sacrificato. E ci sono altri esempi, si va un po' più sul tecnico, però l'idea è questa, cioè che Dio nel momento in cui crea il mondo, crea anche le eccezioni alla regola, quindi tutti gli asini non parlano, quantomeno non il linguaggio degli umani, però crea già la possibilità in un preciso momento in cui serve che invece ci sia un'eccezione. E di questo parla anche Rambam, il Maimonide, che sicuramente non può essere accusato di essere poco razionale, diciamo, e che dice esattamente questo a proposito di altri fenomeni naturali / innaturali, tipo il pesce che viene ad inghiottire Yonah. Di questo il Maimonide dice: Dio aveva già previsto che in quello specifico momento servisse lì, in quel punto in cui Yonah sarebbe stato buttato in mare, un pesce in grado di inghiottirlo e però anche poi di mantenerlo in vita e poi di risputarlo fuori.
E quindi questo, diciamo, è l'apporto divino alla straordinarietà già prevista dalla creazione. Sulla straordinarietà, che credo che sia in realtà quello che tu andavi più cercando, prevista dalla nostra osservanza delle regole, in questo momento mi vengono esempi solo veramente molto materiali, banali. Non so, mi viene in mente questo, c'è il divieto di mescolare carne e latte, di mangiarli, anche di cucinarli, anche di servirli a una persona non, o anche a un essere non asservito ai precetti. Non si può nemmeno nutrire un animale con un miscuglio di carne e latte, perché non ce ne possiamo giovare in nessun modo. E questa è la regola. E nella regola, le chatchila in principio, nella regola come è scritta, anche se una goccia invisibile di latte cade in una pentola enorme di carne, tutta quella pentola di carne è da buttare via, perché la regola è questa, che è vietato in qualsiasi modo mescolare carne e latte. Dopodiché c'è un intero trattato del Talmud che parla di questo argomento e che prevede gli infiniti centinaia di casi nei quali si fa di tutto per venire incontro all'essere umano e al suo desiderio di non sprecare il cibo, di rispettare l'animale che ha sgozzato per cibarsene, di qualsiasi motivo che possiamo immaginare. C'è un comandamento molto forte contro lo spreco di cibo, bal tashchit, non sprecare, non buttare via, che è quanto mai attuale, no? Si risuona con l'Expo e con la possibilità del pianeta di nutrire tutti se ci impegnassimo un po' di più. E appunto un trattato talmudico intero si impegna su questo, sul dire un momento, la Torah dice non mescolare carne e latte, Torah, quindi divina, diciamo, maggior parte di chi ci crede, e però arriva l'elemento umano, i saggi del Talmud che per secoli trovano 1200 modi per far sì che quella benedetta pentola di carne non debba essere buttata via soltanto perché c'è caduta dentro una goccia di latte.
Bene, credo che possiamo chiudere. Io veramente ringrazio le due relatrici, ringrazio Miriam Camerini, ringrazio Donatella Scaiola, ringrazio voi per averci ascoltati, per averci accompagnati. Ricordo, tra due settimane ancora qui alle 18.30, sul capitolo 12-13 di Osea questa volta, avremo altri due relatori, quindi ci vediamo fra due settimane, buona serata e buon cammino con Osea.